siamo al momento dell'approfondimento. Buongiorno Elisa Rossello.
Buongiorno Francesca, buongiorno a chi ci ascolta.
Autocoscienza maschile. Se fino a qualche tempo fa questa espressione era pressoché sconosciuta perché declinata solo nella versione che coinvolgeva le donne, oggi sta iniziando a diffondersi non solo nel vocabolario ma anche nella pratica. Sempre più progetti propongono agli uomini di parlare di sé. Qui in Ticino abbiamo per esempio il gruppo Ma quali maschi, che propone incontri tra uomini. In Italia c'è anche da molti anni una realtà simile che si chiama il Cerchio degli Uomini, ma anche nello spazio virtuale troviamo realtà simili. Per esempio il Post ha lanciato a fine luglio un podcast intitolato Maschio, in cui lo scrittore Francesco Pacifico parla con altri uomini delle cose che di solito non si discutono tra maschi: cura, andrologo, padri, sex toy. Ma ricordiamo anche il podcast di Irene Fakeris, lanciato già qualche anno fa, intitolato Tutti gli uomini, voci maschili, si raccontano per cambiare.
Sì, e chi ha qualche base di femminismo si chiederà subito cosa c'è di speciale. La nostra società è piena di uomini che parlano di altri uomini, di solito etero, bianchi, cis. Ma dipende come lo fanno. La novità è che si incoraggiano gli uomini a parlare delle proprie esperienze, relazioni ed emozioni legate all'identità e al ruolo di maschio. E gli altri uomini ascoltano senza giudicare, e spesso riconoscendosi in esperienze simili, scoprendo modi di sentire simili o magari opposti, magari stesse paure, stesse necessità o nuove attitudini a un certo tema. E quindi vogliamo capire meglio come funziona questa autocoscienza maschile e le persone che la praticano. Per farlo abbiamo convocato una specie di piccolo cerchio di uomini qui su Rete 2, composto da 3 partecipanti, e il primo di questi è Gianluca Didino. Benvenuto!
Buongiorno, grazie.
Lei è scrittore, saggista e traduttore. Alla questione maschile ha dedicato diversi articoli comparsi sull'Indiscreto. Menzioniamo la sua ultima pubblicazione, La figura umana, Friedrich, il contagio romantico e l'apocalisse, edita da Athlon. E diamo il benvenuto anche a Manolo Farci. Benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Lei insegna studi culturali e di genere all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Si concentra su disagio maschile, costruzione dell'identità nei media digitali, su cui ha scritto diversi saggi. Ricordiamo Quel che resta degli uomini sulla mascolinità, uscito per Nottetempo.
E infine benvenuto anche a Francesco Pacifico. Buongiorno.
Buongiorno.
Scrittore, saggista, traduttore, fondatore ed editor della rivista Il Tascabile e, lo abbiamo menzionato prima, creatore del podcast Maschi per il Post. Manolo Farci, allora, mitologia e stereotipi ci formano e ci influenzano. I maschi tradizionalmente dovrebbero essere fratelli violenti e colleghi competitivi, e i rapporti a due dovrebbero essere gerarchici oppure scherzosi. Ma dentro a questa maschilità o mascolinità tradizionale, come si sente chi è stato socializzato come uomo? Quanto si è comodi e quanto si è scomodi?
Allora, questa è chiaramente una domanda molto interessante, perché noi, come dicevate voi all'inizio, sappiamo che per secoli la mascolinità è stata al centro della nostra vita sociale, ma mai come identità di genere, e oggi abbiamo dei cambiamenti. Il punto è che quando noi abbiamo a che fare con, soprattutto con i ragazzi, perché io parlo molto con i ragazzi sia all'università che a scuola, è molto difficile che loro comprendano la scomodità della posizione maschile, perché storicamente la mascolinità è stata sempre associata ad una posizione di privilegio in qualche maniera, quindi chi occupa una posizione privilegiata fa molta più fatica a capire le proprie vulnerabilità. Però secondo me questo è il punto da cui partire, perché è proprio questo il punto da cui partire, perché l'unico modo per coinvolgere, dal mio punto di vista, i ragazzi in un discorso di messa in discussione della mascolinità, poi anche sulla parola messa in discussione si dovrebbe tornare, è partire dalle loro stesse vulnerabilità, cioè dal fargli capire la scomodità di questa posizione del maschile rispetto soprattutto poi al rapporto con gli altri uomini.
Quindi il privilegio che rende faticoso, difficile capire le proprie vulnerabilità. Gianluca Didino, passiamo allora al tema dell'autocoscienza. Anche basandosi sulle sue esperienze in cerchi di uomini, come definirebbe l'autocoscienza?
Ma allora, io ho fatto parte di diversi gruppi qua in Inghilterra nel corso degli anni, Penso che quello che diceva Manolo Farci sia un po' la chiave su questo discorso, nel senso che lo scopo di un gruppo di autocoscienza maschile è proprio l'esperienza, cioè fare esperienza di questi discorsi qua a livello emotivo e corporale in qualche modo anche, no? Cioè bisogna essere presenti fisicamente, emotivamente, aprirsi sulle proprie emozioni, diciamo. E questo per me è stata, diciamo, l'aspetto più importante e trasformativo quando ho cominciato a fare questo tipo di lavoro una decina d'anni fa, perché all'epoca mi sono reso conto, ho cominciato a farlo perché mi sono reso conto che c'erano degli aspetti della mia maschilità che io non riuscivo in qualche modo ad accettare o con cui non riuscivo a entrare in contatto come avrei voluto. E come diceva Manolo Facci, è una cosa che di solito come uomo tu su cui non rifletti, ecco, diciamo, non rifletti. Questo per me è stato, diciamo, l'evoluzione di un percorso di psicoterapia anche. Però appunto questi discorsi qui sono discorsi che si possono fare molto facilmente a livello teorico, 10 anni fa un pochino meno, adesso a livello teorico c'è anche tanto materiale, ci sono tanti discorsi che capitano, no, nel mondo intorno a noi. Ma io penso un po' che a livello teorico, se non viene poi portato nella pratica con un contatto, diciamo, veramente emotivo e corporale su questi temi, rischi di essere un pochino sterile in qualche modo. Quindi io ho trovato che questo sia un lavoro molto, molto utile da fare.
Fare esperienza dell'essere maschio a livello emotivo e corporale. Intanto Pacifico, le chiedo se vuole aggiungere qualcosa alle parole di Farci di Dino, magari ragionando proprio anche sul suo podcast Maschi, nel quale dichiara l'intenzione di parlare con gli uomini di temi che di solito si discute con le donne. Perché ha sentito questa necessità?
Ah, intanto per salutare Gianluca e Manolo e sottoscrivo tutto quello che hanno detto e vorrei dire che non ho avuto questa necessità, mi è stato imposto dalle donne che venivano alle presentazioni di un libro che ho scritto sulla mia vita con mia moglie femminista e cosa implicava, il libro infatti si chiama La voce del padrone, perché questo è un po' quello che implica nella mia esperienza di vivere come femminista, cioè riconoscere una propria identità molto profonda di padrone. E quindi però quando andavo a queste cose io mi sentivo di aver fatto questo titanico sforzo di parlare onestamente della mia vita con una donna che insomma mi ha sempre levato abbastanza la terra sotto i piedi e mi hanno detto sì, va bene, però è facile parlare con noi, devi parlare con gli uomini. Io ho delle reazioni così violente, no, non violente, insomma, con loro, però proprio mi chiudevo. Una volta ho detto non voglio parlare con mio padre. E quindi queste presentazioni mi hanno fatto vedere che c'era questa richiesta collettiva e che io non la sentivo né la capivo, ok? E quindi l'ho fatta proprio andando come il pinguino di Werner Herzog, andando proprio verso la direzione dove non dovevo andare, dove sentivo che sarei morto. E sono d'accordo con Gianluca, perché è una cosa completamente... un'esperienza completamente fisica. Faccio l'esempio più pratico: adesso io sto per strada fuori da casa mia, a 100 metri da qui c'è un bar il cui proprietario io ho intervistato, è uno dei 23 uomini che ho intervistato, e sono successe cose insomma abbastanza strane, intime nell'intervista, e io non vado al suo bar da quando esce il podcast perché mi vergogno tantissimo di vederlo dopo che ho riascoltato la sua intervista. Ogni intervista è durata più o meno un'oretta, la sua è stata lunghissima, io li ho riascoltati tutti tantissimo perché ho fatto io il montaggio delle voci e non riesco ad andare al bar, quindi è proprio una cosa fisica, cioè io mentre torno a casa dal lavoro, dal mio studio, passo lì davanti a piedi, cambio, è un quartiere piccolissimo, cambio strada e non riesco ad andare lì, e un po' lo tutelo dal fatto che io l'ho visto come se fossi il suo andrologo e gli avessi esaminato la prostata, no? Poi tipo mi nascondo, che è uno dei temi del podcast, mi nascondo, quasi no, gli uomini spesso pensano di non fare delle cose per pudore verso gli altri uomini, e in realtà mi vergogno, quindi è un'esperienza proprio fisica, cioè ogni volta vorrei andare lì, mi bevo un bicchiere, ci chiacchiero e non l'ho fatta mai. Questa è l'esperienza per me.
Ma allora come stanno reagendo le donne al suo podcast, che immagino siano anche le ascoltatrici, anche diciamo una parte delle persone all'ascolto?
Allora, mentre il libro l'hanno letto solo donne, nel senso che se valuto i miei colleghi e le mie colleghe mi hanno ho scritto solo donne, e migliori amici uomini non l'hanno letto perché era troppo intimo su questioni belle e brutte di dolore, eccetera, della mia vita con mia moglie. Invece il podcast mi stanno scrivendo pazzi e pazze di ogni genere, diciamo così, nel senso che sono reazioni molto forti, però non mi aspettavo tutte le reazioni che ho avuto dagli uomini, anche positive. E un'altra cosa molto interessante è successa è questa. Siccome bene o male, caracollando, comunque lì in quelle conversazioni sono uscite fuori delle cose, ci sono molte donne sconosciute che mi scrivono che anche loro provano quelle cose, e ho pensato che era proprio un risultato molto tenero, no? Che una volta che uno in qualche modo trova il modo di parlare, poi si trovano delle affinità. Perché sicuramente negli ultimi 10 anni non ho mai sentito parlare di nessuna qualsivoglia affinità tra, diciamo, uomini e donne, lo dico brevemente, ma e invece appunto donne che insistono, guarda, questa cosa l'ho provata anch'io, per esempio un sacco di cose che escono fuori sui disagi sociali, mi scrivono, guarda, non li provate solo voi in questo modo, le gerarchie non le subite solo voi, eccetera, eccetera. Non era assolutamente il mio obiettivo arrivare a questa forma di ecumenismo, io avevo solo l'obiettivo di obbedire all'ordine che mi era stato dato, però è stato molto interessante sentire queste persone, queste donne che chiamano per dire che si medesimavano.
Quello che ha detto prima riguardo a questa contraddizione interna al parlare tra uomini per esporre delle vulnerabilità e allo stesso tempo vergognarsi di farlo, ci riporta un po' appunto una contraddizione che avevamo già un po' individuato, ma non lo farci. In particolare, di solito i gruppi omogenei di genere vengono usati proprio per, diciamo, inculcare questi stereotipi di genere e la differenza tra i generi. Pensiamo per esempio a quello che discuteva Simone de Beauvoir, appunto sull'educazione delle bambine fatto in un ambiente solo femminile per distanziarsi dagli uomini. E allora com'è possibile che invece in questi, o nel podcast di Pacifico, oppure anche in questi cerchi di uomini, parlando tra all'interno dello stesso genere, il genere venga decostruito?
Allora, anzitutto mi viene da dire che c'è qui una questione che da affrontare. Noi viviamo in una società ancora caratterizzata da quella che si chiama gender segregation, cioè sostanzialmente i maschi stanno da una parte e le femmine stanno da un'altra. Io nel libro parto da me contro te, che non so se lo conoscete, è quella trasmissione che sta su YouTube di questi due content creator, una delle più diffuse, no? Dove sostanzialmente è per bambini molto piccoli e il messaggio che passa, quindi fin dall'infanzia, è gli uomini sono da una parte e le donne stanno da un'altra. Quindi di solito, no, una cosa che si dice spesso è che gli uomini da soli sono pericolosi, ma non perché, in quanto no, la mascolinità diciamo, acquisisce un carattere problematico nel momento in cui gli uomini sono in gruppo, perché la mascolinità è una dimensione relazionale che va dimostrata, no? Ci sono tantissimi studi che lo dicono. Quindi com'è possibile che invece degli uomini che si trovino da soli possano sviluppare nuove forme di relazione tra di loro? Beh, questo in realtà è un punto molto interessante perché non, ci sono comunque anche delle critiche rispetto a questo tipo di approccio. Ad esempio, c'è chi sostiene che nelle scuole creare dei gruppi dove i ragazzi parlino tra di loro sia sbagliato, perché già viviamo appunto in un contesto in cui i maschi stanno da parte e le femmine stanno dall'altra, quindi noi riproponiamo ancora quella dinamica. Sostanzialmente ricreiamo una differenza di genere, come diciamo una segregazione di genere che invece non ci dovrebbe essere. Questo in parte è vero, però allo stesso tempo è anche vero che noi abbiamo bisogno di creare degli spazi e dei luoghi in cui gli uomini possano scoprire nuove forme di alfabetizzazione emotiva, ma soprattutto di relazione tra di loro. Io insisto molto su questo aspetto, cioè che è quello dell'amicizia. Ci sono anche qui tanti libri e tanti studi, perché uno dei grandi problemi, secondo me, degli uomini è la difficoltà a costruire relazioni amicali che non siano le cosiddette relazioni spalla a spalla. Cioè non è che gli uomini non hanno amici, io quando dico questa cosa, di solito mi viene sempre risposta: no, ma io ho un sacco di amici, ma anche gli stessi adolescenti. Il punto non è avere tanti amici, ma il punto è che tipo di relazione si costruisce con questi amici. Quindi quando io sostengo che invece la relazionalità amicale tra uomini e anche il trovare negli altri uomini delle forme di sostegno emotivo, affettivo, io l'ho sempre trovata e cercata nelle donne. Però mi accorgo che questo è un problema, perché gettano il carico della cura emotiva ancora una volta sul femminile, e invece no, noi uomini dovremmo in qualche maniera prenderci cura emotivamente l'uno dell'altro e quindi sviluppare nuove forme di relazione amicale. E questo non è soltanto un discorso per far star meglio i maschi, ci tengo a precisare questa cosa, ma è una dimensione politica, perché una nuova politica delle relazioni dell'amicizia maschile è un modo anche proprio per costruire una società in cui ancora una volta il discorso della cura, in questo caso della cura affettiva, non sia relegato alle donne. E chiudo con questa cosa qui. È uscita una ricerca in cui si chiedeva ai ragazzi e alle ragazze che cosa secondo loro si aspettassero da un incontro con un ragazzo. E i ragazzi rispondevano dicendo: "Bah, secondo me le ragazze vogliono il maschio alfa, coi soldi, muscoloso, eccetera, eccetera." Insomma, i classici stereotipi della virilità. Quando invece chiedevano alle ragazze che cosa cercavano davvero in un ragazzo, beh, la risposta era una persona che abbia una certa maturità emotiva. Oggi noi abbiamo un problema enorme, e lo diceva bene prima anche Francesco, cioè di maschi e femmine che non si incontrano più. E una giornalista diceva: "Io ho intervistato tante ragazze che mi dicono: ma perché continuare a uscire, no, con l'ennesimo ragazzo da cui devo fare da manager sentimentale non pagata? Me ne sto a casa con i miei gatti, esco con le mie amiche e sono più felice." È una battuta, però in realtà rileva una fotografia sociale molto molto veritiera, e quindi questo è un problema. Quindi secondo me la questione dell'amicizia tra uomini, non nel senso omosociale, non nel senso cameratesco, chiaramente, è uno dei punti fondamentali.
Partire dal dialogo tra generi e dall'amicizia profonda come forma politica aperta anche all'intimità e alla vulnerabilità. Tra maschi, di
Assolutamente.
Dino, quale invece potrebbe essere per lei il futuro progressista per chi è socializzato come maschio? Da dove partire?
Il discorso dell'amicizia è veramente fondamentale, nel senso che quando questi circoli di uomini funzionano, funzionano perché creano un contesto all'interno del quale gli uomini possono parlare in maniera emotiva, e mettersi, diciamo, in discussione perché si sentono in uno spazio in qualche modo protetto, insieme ad altri uomini che in qualche maniera riconoscono e rispondono in maniera non giudicante alle loro fragilità, ma questo vuol anche dire magari agli aspetti che di se stessi non accettano perché sono magari un po', diciamo, controversi in un certo senso. Quindi questo aspetto dell'amicizia io penso davvero che sia molto molto importante, anche perché la maniera in cui io intendo il lavoro sulla maschilità è letteralmente un lavoro, cioè una pratica. Non è una cosa che si può fare leggendo i libri, non è una cosa che si può fare anche semplicemente partecipando ai circoli di uomini, ma deve essere fatta nella vita di tutti i giorni, no? Cioè deve essere, vuol dire, parlare con i propri amici, con i propri colleghi ad un livello diverso rispetto all'andare a vedere la partita insieme, che va benissimo, una cosa ottima che piace fare anche a me, ma bisogna fare un passo in più rispetto a quell'aspetto lì. Quello che io vedo sinceramente negli ultimi anni, diciamo da quando questo discorso è diventato più di moda in qualche modo, è che ci sia una maggiore facilità, diciamo, di appropriarsi anche politicamente di questi discorsi, dicendo: "Ah no, io sono un maschio decostruito, io sono un maschio femminista, io sposo le cause del femminismo, eccetera." E questo da un certo punto di vista è necessario, è importante, diciamo, la decostruzione è necessaria, è importante, però la mia paura è spesso che ci si fermi a quel livello lì, cioè si fermi a livello della decostruzione, e se ci si ferma a livello della decostruzione senza costruire qualcos'altro, cioè senza ricostruire un'immagine maschile positiva in qualche modo, E da un lato non è sufficiente, non è sufficiente anche perché si rimane sempre in una posizione reattiva e diciamo derivativa rispetto alle istanze del femminismo in qualche modo. Ma soprattutto poi dopo non esce mai, ecco, non esce mai da certi circoli, da certe persone che magari hanno fatto di questi temi un aspetto importante della propria vita, ma appunto questo lavoro si fa tutti i giorni con le persone che non hanno riflettuto su questi temi qui, in qualche maniera. Ed è anche molto facile in qualche modo nascondersi, secondo me, dietro a queste parole, no? La costruzione del femminismo è molto facile nascondersi, diciamo, ticcare un box in qualche maniera, dire ok, io sono questa persona qua, mi sento in pace con me stessa, con me stesso, e bene così. Senza, talvolta secondo me questa appropriazione di questi discorsi porta anche a non mettersi veramente in discussione profondamente.
Dunque la necessità di affrontare la decostruzione anche oltre soltanto ai discorsi ma anche nella pratica. Francesco Pacifico, lei ha raccolto diciamo un piccolo campione di uomini. Ascoltando il suo podcast, che tipo di ritratto traccia della mascolinità e quali sono i bisogni, magari anche appunto in relazione a questa decostruzione, espressi con più urgenza?
Approfitterò di questa domanda proprio per dire che non voglio rispondere a questa domanda. C'è un problema proprio di dopamina dell'informazione dove uno vorrebbe, no, la risposta a una cosa del genere. E invece io penso che quel lavoro lì siano 5 ore di imbarazzo in cui, diciamo, Il lavoro è stare in quell'imbarazzo lì, è molto costruito su dei vuoti, su delle pause e su tanta stupidità delle cose che ci diciamo e della dinamica con cui ci diciamo delle cose. Con Manolo ho fatto una bellissima conversazione sul tascabile, ma siccome vengo sempre dopo Gianluca, mi aggancio sempre alla cosa di Gianluca, Manolo no, non me ne volere, perché insomma un po' più per la fluidità della conversazione. Quello che diceva Gianluca è molto interessante sul fatto che poi no, diventa quasi un brand, no? Tu sei quello che si interessa a quelle cose, io vivo in un quartiere pieno di attiviste femministe, mi identifico con questa cosa, e mi ha fatto venire voglia di dire che poi non si può essere così soddisfatti, perché il punto è che noi viviamo in delle strutture sociali e quindi relazionali che sono talmente sbagliate, perché nascono da delle disparità, dagli isolamenti, da chi sta sopra e chi sta sotto, per cui in realtà non puoi essere soddisfatto, perché per esempio noi siamo educati a vivere soprattutto in coppia, adesso sta un po' cambiando, però diciamo no, a organizzarci la vita in quel modo, vincendo questo, appunto, a proposito di box da ticcare, come ha detto Gianluca dall'Inghilterra, e no, devi trovarti la relazione, deve funzionare eccetera. Ma quella relazione dove nasceva? Dove nasceva quell'idea della casetta con l'uomo e la donna dentro? Dal fatto che la donna era schiava E quella casa era fatta perché ci fosse un re e poi questa persona che gli girava intorno, poi magari prendeva il controllo per una capacità sua, ma noi dobbiamo stare a fare questo lavoro in delle strutture che non sono fatte secondo me per la felicità, non sono fatte per la sanità mentale, quindi secondo me poi in realtà è impossibile essere insoddisfatti, e quindi quando ci si identifica troppo con quel lavoro di decostruzione si diventa pazzi. Perché in realtà stai facendo solo l'ennesima cosa fatta bene che ti chiede il mondo, ma è impossibile fare bene, per esempio, una relazione con una donna, perché era costruita sulla nostra proprietà di questa donna, quindi cioè, non sappiamo neanche cosa significa una relazione tra due persone speculare, dove ci si guarda dritto in faccia e si deve crescere insieme, non abbiamo idea di cosa significhi, e non è che secondo me quella struttura sta pronta per essere o riformata o rovesciata o modificata, cioè noi non abbiamo idea di che cos'è il futuro, quindi proprio anzi per me questo percorso è segnato da un'insoddisfazione, devo dire quasi adolescenziale, come quando da piccolo scoprivi veramente la musica che ti piaceva e i libri che ti piacevano, con una foga che non definirei soddisfazione ma più una così un eros conoscitivo, una follia Per me è molto importante perché, appunto, quando abbiamo deciso di fare il podcast con il post, con Francesco Costa, ne parlavamo. Lui dicevo, oh, però non è che vai nella bolla a parlare con gli uomini decostruiti. Dice, ma che sono i peggiori, presenti esclusi naturalmente, perché hanno tutto il gergo, perché hanno formato questa nuova identità. E quindi, diciamo, abbiamo deciso che sarei andato in giro per bar e posti dove facevo la spesa e altre cose per sentire tutti quanti. Però questo partiva dall'idea che non voglio dire che cosa è uscito fuori, perché il punto è proprio, secondo me, entrare nella zona, no, di Tarkovsky e vedere questa oscura civiltà aliena degli uomini, non so.
Nascono spazi di racconto, di autonarrazioni, circoli di autocoscienza per persone socializzate come maschi, dove appunto Pacifico ci suggeriva anche di riuscire a stare là dentro, all'interno anche del proprio imbarazzo. E noi stiamo parlando appunto di tutto ciò, però gli studi ci dicono anche cose molto allarmanti. È recente il primo studio, per esempio, svizzero sulla mascolinità realizzato dall'Università di Zurigo con l'associazione Männer.ch, che ha coinvolto oltre 6.000 persone tra i 18 e i 64 anni. Noi ne avevamo parlato già in Alphaville e ci dice che il 20% degli uomini presenta un elevato fattore M, indice di una concezione tossica della mascolinità. Fra i più giovani la quota sale addirittura al 30%, uno su tre. Farci, lei come si spiega quindi questa crescita della mascolinità tossica proprio nel momento in cui nascono strumenti per smontarla e forse anche ricostruirla?
Questo è un domandone. Il punto è proprio questa contraddizione. Da un lato noi, no, abbiamo già una riflessione che tenta addirittura di andare, no, oltre il semplice concetto di decostruzione. Sono d'accordissimo con tutto quello che ha detto Luca, non mi soffermo, ma assolutamente d'accordo. E però dall'altro non possiamo negare quello che sta succedendo. Cioè, noi abbiamo una persona che è un politico che sta parlando di patriarcato mediterraneo e ottiene tra il 7 e il 10% e la maggiore percentuale di voti che probabilmente provengono da questo partito, ma penso ad esempio anche all'Est in Germania, viene da giovani maschi radicalizzati. Questo è un fenomeno oramai mondiale, da Trump in avanti, e quindi i dati sono assolutamente allarmanti. Perché succede questo? Ovviamente le risposte sarebbe lunghissima. Sicuramente c'è un ruolo importantissimo e fondamentale delle piattaforme e della rete, nel senso che la misoginia, anche quella estrema, è sempre esistita, ma mai prima d'ora può arrivare tra le braccia, quindi essere visualizzata da un ragazzino che a 11 anni scrolla su TikTok e si ritrova nel giro di mezz'ora iniziando a cercare, non so, macchine di lusso, come farsi muscoli, cioè le cose classiche di un ragazzino di quell'età lì, si trova nel giro di 3 ore con i contenuti di Andrew Tate e poi suprematisti bianchi. C'è un problema enorme che mi verrebbe da dire, che oggi gli adolescenti sono veramente ostaggio, e uso proprio questa parola forte, delle big tech internazionali che stanno sfruttando proprio la misoginia come un business. La misoginia, c'è un documentario molto bello su Netflix, Inside the Man of Fear, che lo racconta, è diventato un business, non è neanche più un'ideologia, ma è semplicemente un modo per fare soldi, una forma di intrattenimento e un modo per tenere i ragazzini, gli adolescenti legati ovviamente alle piattaforme. E i dati su questo sono assolutamente allarmanti. Chiaramente non è solo colpa della tecnologia, ovviamente, ma dietro c'è un discorso molto profondo, che è il discorso che cerchiamo di portare avanti noi, ma secondo me siamo ancora all'inizio. Cioè l'idea che il mondo sta cambiando, che i modelli tradizionali di mascolinità non funzionano più, non vanno bene più. Vengono rimessi continuamente in discussione e questo crea uno smarrimento, una richiesta di riconoscimento nelle giovani generazioni di ragazzi soprattutto, a cui la destra dà una risposta facile, sbagliata, completamente nociva, però gli dà una risposta, gli dà una mappa. Okay? I progressisti forse ancora non, dal mio punto di vista, stanno iniziando adesso un po' a reagire a questo fenomeno, ma forse ancora manca una risposta progressista forte rispetto a questo tema. Cioè la mascolinità dovrebbe essere un tema, la mascolinità tossica, chiamiamola come volete, che dovrebbe stare al primo posto nelle agende politiche come problema sociale. E quindi questo secondo me.
Io sentivo sussurrare pacifico, però purtroppo non abbiamo più tempo a disposizione, abbiamo esaurito il nostro spazio del dibattito, abbiamo parlato di maschilità e dell'importanza delle pratiche di autocoscienza maschile. Io intanto ringrazio i nostri ospiti, il saggista Gianluca Didino, lo scrittore Francesco Pacifico e il docente di studi culturali e di genere Manolo Farci. Sicuramente torneremo a parlare di questi temi. Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
E grazie anche ad Elisa Rossello.
Grazie.